Salve a tutti e benvenuti al podcast sul mistero della Ferrari Enzo che visse due volte. Io sono Simone De Donatis e sono un grande appassionato di auto e di storie. Nei miei podcast cerco un'angolazione diversa da cui guardare le cose per andare oltre quelle che sono le narrazioni ufficiali che vengono fatte sulle auto o sui personaggi che hanno lasciato un segno nella storia, positivo o negativo che sia. Tutto parte da una domanda che mi faccio spesso. Qual è la ragione per cui le persone fanno certe cose? La storia che raccontiamo oggi è talmente strana che è diventata una vera e propria leggenda. Le vicende, si sa, cominciano in un certo modo che è totalmente inaspettato e poi lentamente si trasformano in una saga che diventa così incredibile da diventare anche più assurda della stessa fantasia. Ecco, questa è la storia del misterioso incidente della Ferrari Enzo, disintegrata a Malibu e riapparsa dal nulla. Immaginate per un attimo di essere sulla Pacific Coast Highway, nei pressi di Malibu. È il 21 febbraio del 2006 e sono le 6 del mattino. I cartelli dei limiti di velocità da quelle parti hanno un 45 stampato sopra. Vuol dire che quando guidate non potete superare i 70 km orari. Per questa ragione continuate a guardare il contachilometri, rimanendo sempre concentrati sui limiti di velocità. Ecco, ad un tratto vedete una scia luminosa che vi passa accanto. È una Ferrari Enzo che viaggia a circa 320 km orari. Sì, avete sentito bene, non si tratta di una velocità inventata, ma è quella che è stata stimata dalla stessa polizia californiana nell'inchiesta che è seguita all'incidente. La Ferrari Enzo, a causa dell'altissima velocità, esce di strada e si schianta contro un palo di una linea telefonica, che per fortuna negli Stati Uniti sono ancora in legno, spezzandosi letteralmente in due tronconi e spargendo pezzi di carbonio e vetro per oltre 400 metri. Questa è la storia di Stefan Eriksson, che quel giorno era la guida della Ferrari, un uomo che in poche ore diventerà il protagonista di un intrigo internazionale che coinvolgerà personaggi appartenenti alla mafia svedese, armi automatiche, prostituzione e videogiochi. Per capire meglio perché quest'auto è tanto eccezionale, basti dire che la Ferrari Enzo è una hypercar della casa di Maranello lanciata all'incirca nel 2002, che porta proprio il nome del suo fondatore perché è una di quelle auto che vengono realizzate da Ferrari solo ogni 10 anni, in tiratura limitatissima, con l'obiettivo di mostrare al mondo le capacità tecnologiche e stilistiche del marchio di Maranello. Un'auto che nel 2006 valeva già circa 1,4 milioni di euro. Mentre oggi il valore delle Ferrari Enzo è notevolmente cresciuto. Ho fatto una ricerca molto veloce e attualmente in Italia ci sono solo 4 Ferrari Enzo in vendita. Il loro valore oscilla tra i 4,3 e i 6 milioni di euro. La Enzo inizialmente venne costruita in soli 349 esemplari, poi lievitati a 399 per volere dell'allora presidente di Ferrari Luca di Montezemolo. Su questo modello di Ferrari ci sono però alcune voci di chi sostiene che gli esemplari prodotti non sarebbero effettivamente quelli dichiarati da casa madre, ma qualcuno di più. C'è chi dice addirittura 500. La Enzo protagonista della nostra storia è andata totalmente disintegrata nell'incidente. Riapparirà magicamente qualche anno dopo sul mercato, in una colorazione diversa rispetto a quella originaria e con una certificazione ufficiale Ferrari. Altro mistero nel mistero. Qui dobbiamo fare un po' un disclaimer. Se siete quelle persone che rispettano le regole, che fate le file in modo ordinato senza passare davanti agli altri e non parcheggiate mai dove non dovreste, ecco, questa storia potrebbe farvi innervosire. Ma torniamo quindi indietro nel 2006 e andiamo a Malibu. Sono le 6:08 della mattina. Una pattuglia della polizia californiana viene chiamata per un'attività di routine. Si tratta di un incidente stradale, ma quel giorno i poliziotti si troveranno davanti qualcosa che non potranno dimenticare. Metà Ferrari Enzo è al centro della carreggiata, in realtà si tratta solo del suo motore V12. Una ruota, con la sospensione ancora attaccata, si trova invece ad oltre 300 metri dal motore. Alla fine di una scia di detriti e olio lunghissima si intravede anche il secondo troncone della Ferrari Enzo. Si tratta di quello che resta dell'abitacolo della vettura, che per fortuna però è ancora intatto. La Ferrari Enzo è un prodigio della tecnologia dei primi anni 2000 e infatti è costruita in modo tale che in caso di urti violenti come questo, la parte dove è alloggiato il motore si stacchi per evitare che possa entrare nell'abitacolo. Arrivati nei pressi dell'incidente, la polizia trova accanto alla vettura un 44enne in stato di shock. Si tratta proprio di Stefan Eriksson, che farfuglia frasi senza senso, dicendo che lui non era la guida della Ferrari, ma era solo un passeggero, e che il fantomatico guidatore, un certo Dietrich, dopo l'incidente era scappato lasciandolo lì da solo. Eriksson aggiunge anche che l'incidente è avvenuto mentre gareggiavano con una Mercedes SLR McLaren. A complicare ancora di più le cose, l'ufficiale di polizia trova un'altra persona oltre ad Eriksson sul luogo dell'incidente. Si tratta di un cittadino irlandese dal nome di Trevor Kearney, che dichiara di essersi fermato solo per aiutare chi era stato coinvolto nell'incidente. Ma la cosa strana è che Kearney era lì senza auto. Ma allora, cosa ci faceva una persona su un tratto di strada a lungo scorrimento a piedi e senza auto? L'ufficiale di polizia gli chiederà quindi come era arrivato fino a lì. E Kearney risponderà che era a bordo di un'auto che però l'aveva abbandonato sul luogo dell'incidente, lasciandolo a piedi. Ora, mettetevi nei panni di questo poliziotto, che si trova di fronte un uomo insanguinato, che dice di essere solo il passeggero della Ferrari da 1,5 milioni di dollari appena distrutta in un incidente, e un altro uomo che si dichiara anch'esso passeggero di un'altra macchina, scappata però dal luogo dell'incidente. La situazione è veramente strana.
Million dollar Ferrari is a pile of junk tonight. It crashed on Pacific Coast Highway today, going at least 120 miles an hour.
Dangerous pre-dawn drag race along Pacific Coast Highway. The alleged street race came to a violent end.
Crash on PCH nearly split a Ferrari in half. Police have some questions for the driver.
Tutti i notiziari americani apriranno l'edizione della mattina con le immagini dell'terribile incidente. La strada rimarrà chiusa per qualche ora nel tentativo di far chiarezza sulle cause. Ma la parte più strana è rappresentata proprio dall'identità dell'uomo coinvolto nell'incidente. Ma chi è veramente Stefan Eriksson? E perché sostiene che non era lui a guidare la Ferrari? La polizia capisce subito che c'è qualcosa che non quadra. Ad esempio, la Ferrari Enzo ha una targa inglese e non potrebbe circolare sulle strade americane. Ma cosa ancora più assurda, risulterebbe appartenere ad una banca scozzese che ne ha denunciato il furto solo qualche mese prima. E allora, come aveva fatto quest'auto ad arrivare sul suolo californiano e a circolare indisturbata? Tutta l'attenzione viene quindi concentrata su Stefan Eriksson, uno svedese che risulta residente a Beverly Hills, che però si scopre avere un passato ed un presente molto nebuloso, con varie condanne sulla fedina penale, una in particolare per frode e contraffazione verso una banca svedese che risale al 1993, per cui Eriksson venne condannato a 10 anni di prigione, ma che poi alla fine ne sconterà solo 5. Approfondendo il curriculum di Eriksson, si scoprì che nei primi anni 90 era stato indicato come capo di un gruppo conosciuto come la Mafia di Uppsala, dal nome della città dove gestiva i suoi affari, che comprendevano droga, auto rubate e traffico di armi. Ma il bello deve ancora venire. Nel 2001 Eriksson entra a far parte della società britannica Gizmondo, un'azienda che produceva videogiochi e che aveva come obiettivo quello di competere con Sony e Nintendo nel mercato dei videogiochi portatili. Nel 2004 lo stipendio di Eriksson era di circa 900.000 dollari l'anno, con un bonus però di oltre 2,3 milioni di dollari. Il suo socio in affari era un certo Carl Freer, un imprenditore svedese dotato di un grande talento nell'attirare i soldi degli investitori, ma anche nello spenderli, tanto che aveva assunto sua moglie come consulente di Gizmondo, riconoscendole uno stipendio di diverse centinaia di migliaia di dollari. Ma come avevano fatto Eriksson e Freer ad entrare in contatto? Il primo era a capo di una banda di malviventi ad Uppsala in Svezia, e l'altro, Freer, un uomo d'affari che alla fine degli anni 90 gestiva un concessionario di supercar a Monte Carlo. Come era stato possibile che entrassero in contatto due mondi apparentemente così lontani? Anche questa storia ha dell'incredibile. Infatti, Freer in quel periodo, quindi parliamo appunto della fine degli anni 90, ebbe dei problemi con la giustizia per una serie di assegni scoperti utilizzati per comprare delle auto sportive in Germania. E sembra che alcune di queste auto fossero in realtà collegate all'attività illecita di Eriksson, il quale, per assicurarsi che Freer non lo mettesse nei guai, andò a trovarlo facendogli probabilmente qualche offerta che non era possibile rifiutare. Fatto sta che da quel momento i due diventano soci ed entrano a far parte di Gizmondo. E è da qui che comincia la storia della nostra Ferrari Enzo. Ericsson era un vero appassionato di auto, tant'è vero che per promuovere Gizmondo in Europa partecipò anche in veste di sponsor alla 24 ore di Le Mans. Anche in quel caso riuscì comunque ad attirare su di sé l'attenzione della gente, perché si presentò sul terreno di gara, quindi in Francia, a bordo di un'altra Ferrari Enzo, nera questa volta. Quindi non parliamo dello stesso esemplare coinvolto nell'incidente di Malibu. Ad ogni modo, alla fine del 2005, la Gizmondo dichiarò fallimento, avendo accumulato oltre 300 milioni di dollari di debiti, il 90% dei quali però solo nell'ultimo anno. A questo punto, Ericsson sparisce completamente dai radar europei e si trasferisce in California reinventandosi. Questo particolare ovviamente si capirà solamente dopo. Nel trasloco dall'Europa agli Stati Uniti, Fat Steph, così era chiamato ad Uppsala, porterà con sé una piccola collezione di auto ma molto costose, composte da due Ferrari Enzo, una nera e una rossa, proprio quella protagonista dell'incidente, e una Mercedes SLR McLaren, per un valore totale nel 2006 di circa 3,5 milioni di dollari. La domanda a questo punto è: come ha fatto Ericsson a far entrare sul suolo americano tre vetture con targa inglese che erano state dichiarate rubate da una banca scozzese alla quale Ericsson non pagava più i canoni di leasing da mesi? Ma soprattutto, come è stato possibile che negli Stati Uniti dei primi anni 2000, una nazione che era completamente blindata dopo l'attentato dell'11 settembre, quando tutto era sottoposto a dei controlli incredibili, un malvivente con condanne in sospeso e con un fallimento in atto potesse entrare indisturbato sul suolo americano portando con sé tre auto dal valore totale di 3,5 milioni di dollari? Questo è un mistero che ad oltre 17 anni dell'incidente ancora non è stato completamente chiarito. Ma la cosa più assurda di questa storia è che Ericsson è diventato più famoso per aver distrutto questa Ferrari Enzo da 1,5 milioni di dollari che per tutte le attività illecite che aveva compiuto fino a quel momento. Anzi, è plausibile immaginare che senza quello spettacolare incidente probabilmente il criminale svedese avrebbe continuato a vivere in maniera tranquilla ancora a lungo negli Stati Uniti, continuando a circolare con delle auto rubate senza preoccuparsi di nulla. Ecco, questo è proprio quello che si dice essere convinti dei propri mezzi. Da quell'incidente in poi, infatti, si è aperta un'indagine internazionale che ha portato alla luce tutte le attività illecite di Ericsson. Sappiamo che la passione per le supercar è qualcosa che spinge le persone a fare cose assurde, come quelle di rincorrerle per riprenderle o fotografarle. Nel 2006 un sito americano è diventato famoso per pubblicare proprio le foto di queste vetture. Ed infatti, grazie a uno di questi siti, la polizia americana scoprirà che Ericsson erano già settimane, se non mesi, che circolava tranquillamente per Beverly Hills con le sue Ferrari Enzo e la Mercedes SLR. Ci sono addirittura delle foto che ritraggono le tre auto parcheggiate una dietro l'altra di fronte a dei ristoranti famosi di Beverly Hills. Ricordiamoci che sono auto che, avendo una targa europea, non potevano circolare liberamente sul suolo americano. Nonostante questo, Ericsson si muoveva indisturbato a Los Angeles senza che nessuno sospettasse nulla. È incredibile pensare che poche ore dopo l'incidente, la stessa moglie di Ericsson fu fermata proprio a bordo della Mercedes SLR McLaren. La polizia si rese conto subito che, oltre al fatto che l'auto non poteva circolare negli Stati Uniti, ma la cosa più assurda è che la donna alla guida non aveva la patente. Ma non nel senso che non aveva una patente americana, non aveva proprio mai avuto nessuna patente di guida. Questo per evidenziare ancora una volta il sangue freddo di certe persone che si muovevano senza problemi negli Stati Uniti, senza averne nessun diritto. E arriviamo all'epilogo di questa storia. La Ferrari Enzo, distrutta nell'incidente, rientra in possesso della banca scozzese e nel 2016, quindi circa 10 anni dopo, riappare ad un'asta di auto sportive tenuta a Parigi, ma con colori completamente diversi. E fu venduta nel 2016, appunto, per 1.568.000 euro. Dobbiamo pensare che queste auto sono perfettamente tracciate in qualunque parte del mondo, essendoci solamente pochi esemplari costruiti. si parla spesso non dell'auto, ma del numero di telaio dell'auto. Ad esempio, questa della storia è la 135-564. Sulla storia di questa Enzo, distrutta e poi riapparsa, in rete ci sono mille ipotesi, ma la più accreditata sembra che l'auto sia stata ricostruita da Ferrari, partendo però da un telaio utilizzato per i test preserie nel 2002. Quindi sarebbe improprio definirla semplicemente riparata, possiamo dire che è stata un'auto completamente ricostruita. Questa notizia non fa altro che aumentare il giallo che c'è dietro a questa vettura. E Stefan Eriksson? Il 6 aprile del 2006, quindi circa 6 settimane dopo il terribile incidente di Malibu, venne arrestato a Los Angeles. Gli agenti che fecero irruzione nella sua villa di Bel Air, da svariati milioni di dollari, trovarono armi da fuoco, distintivi della polizia e cocaina. In seguito a questo fu condannato a 3 anni di carcere e rimpatriato in Svezia nel 2008. Nel 2009 venne nuovamente arrestato, sempre in Svezia, con l'accusa di estorsione, aggressione e furto e condannato ad altri 18 mesi di carcere di massima sicurezza. Insomma, come si dice in questi casi, puoi fare di tutto per sfuggire al tuo destino, ma, come dice il proverbio africano, puoi svegliarti anche molto presto la mattina, ma il tuo destino si è svegliato sempre mezz'ora prima di te.